Salve cari amici, siamo molto lieti di darvi nuovamente il benvenuto. Oggi parleremo con lo stimato Igor Mikhailovich Danilov.
Salve.
Igor Mikhailovich, grazie mille per la presentazione della catarsi nella trasmissione precedente, per tutte le particolarità, le sfumature, i dettagli che sicuramente possono aiutare una persona a usare questo strumento con abilità e ad evitare tutte le trappole che il sistema pone sulla via spirituale e naturalmente a raggiungere l'obiettivo più importante, la salvezza della vita, la conquista della vita. Nel suo programma precedente, Igor Mikhailovich, lei ha detto che quando un uomo ottiene la vita, ovvero diviene spiritualmente libero, cambia seriamente i piani del sistema, interferisce con esso e vi causa molti problemi, perché ne rompe il copione, sia per quanto riguarda se stesso, sia per quanto riguarda le persone vicine e che lo ascoltano. A questo proposito, Igor Mikhailovich, vorrei partire dalla prima domanda che ci è stata inviata. Cosa fare se una persona non ha ancora trovato la vita e non è diventata spiritualmente libera, ma sta comunque proseguendo su un sentiero spirituale? È consapevole di sé come personalità, sente certamente che c'è un progresso sul sentiero spirituale e l'amore di Dio si sta moltiplicando dentro, ma a causa della sua inesperienza, in un certo periodo della vita, ha posto molta attenzione a scenari negativi che sono stati imposti dal sistema. Come sappiamo, se avete pagato in anticipo, aspettate la consegna della merce. E allora la domanda è questa: come si fa a disattivare questi scenari del sistema? E per esempio, è possibile far ritardare la consegna al fine di annullarla?
Quindi annullare o rimandare?
Meglio annullare, naturalmente. E può farlo un uomo che non ha ancora trovato la vita e che
certo
sta solo camminando lungo il sentiero?
In realtà, amici, non c'è nulla di complicato. Non importa quale prodotto abbiate comprato e quale abbiate pagato. Ma adesso decidete se accettarlo o meno. Se un uomo si imbarca sulla via spirituale, non per gioco, ma che lo fa davvero, allora tutto cambia nella sua vita. Finché l'uomo è come una foglia sull'acqua del fiume, che il fiume della vita e il vento spingono dove vogliono, beh, per un uomo del genere, come si dice, non c'è niente da dire. Ha tutto scritto. Il diavolo ha già calcolato tutta la sua vita per lui. Lui non vive, i diavoli vivono nella sua testa. Ed è vero. E quando una persona, come un pesce, nuota dove vuole in questo fiume, sano, forte, vede la meta e non nota gli ostacoli, allora di che tipo di consegne possiamo parlare? Giusto? In realtà, se viviamo una vita umana comune, siamo lontani dalla vita spirituale, siamo schiavi della nostra coscienza, essa vive per noi, non ci rendiamo nemmeno conto che questa coscienza non siamo noi. Per molte persone è spesso una drammatica scoperta quando affrontano per la prima volta il fatto che la coscienza è solo una manipolazione. Poi, naturalmente, è uno shock per una persona quando per la prima volta si accorge che la sua coscienza è qualcosa di strano e inspiegabile. Mentre quando si vive senza consapevolezza è comunque una cosa buona. Sì, sotto dettato, voglio questo, voglio quello, faccio quello che voglio. Ci ricordiamo di Dio raramente e solo in situazioni spiacevoli, ma se un uomo sente il bisogno spirituale interiore, reale, se sente la vicinanza, l'aspirazione e il desiderio, quando il suo scopo è l'acquisizione della vita, tutto il resto diventa secondario. Allora, avendo messo piede sulla via spirituale e con passo deciso mentre va alla meta, tutto cambia. Si diventa invisibili a Satana, incontrollabili per lui. E qui, naturalmente, l'uomo non è redditizio per il sistema stesso, ma d'altra parte guadagna la libertà. L'uomo acquisisce, la metto così, deve acquisire la libertà sul sentiero spirituale prima di poter acquisire la vita. Non c'è un'altra strada, ma ci sono certamente alcune tappe. Prima l'uomo supera Satana, ottiene la libertà e la comprensione, e poi si fonde con la vita. per così dire. Naturalmente, se l'uomo, dopo aver superato Satana, si libera dalle sue manipolazioni e dal suo controllo, capisce cosa gli succede, quali pensieri gli vengono e perché, e quali conseguenze ne possono derivare, egli non può più essere manipolato. Ciò che alcuni dicono è che hanno aspirato a una cosa durante la loro vita, hanno investito molta attenzione a tale cosa e ora questo potrebbe superarle. Forse se rimaniamo sulle stesse vecchie posizioni, esattamente sulle posizioni di quando lo volevamo, giusto?
È necessario un cambio di direzione.
100%. Da morto a vivo. E le cose andranno meglio, amici. È molto semplice.
Ecco un'altra domanda. Igor Mikhailovich, è corretto pensare in questi termini? Quando un uomo avanza nel percorso spirituale, il sistema spende ancora più energia per superare la barriera spirituale di tale uomo, per imporgli un pensiero, e poi, a quanto pare, funziona la formula per cui più si va avanti nel cammino spirituale, più forza mette il sistema per arrivare a noi, e, ritorcendo a proprio vantaggio questa forza, sempre di più a ogni passo, indirizzandola nel proprio sviluppo spirituale. È davvero così?
Mettiamola così. Quando una persona intraprende il cammino spirituale, è qui che inizia la cosa più interessante. Una persona comincia davvero a essere attaccata dal sistema. È qui che il sistema si sforza di più nella fase iniziale. Ma se un uomo lo supera con dignità, se va avanti ottenendo un certo potere spirituale, allora il diavolo si indebolisce e ha sempre meno momenti di potere. Ma qui, amici, c'è un pericolo. Compaiono le tentazioni, e anche questo è molto grave. Le tentazioni di Satana sono molto più forti di un pensiero ossessivo, di un desiderio o di qualcos'altro. Sapete, faccio un paragone. Siete a dieta ed ecco che, quasi di proposito, qualcuno porta dei dolci. Chi non c'è mai passato? Voglio dire, chi non è mai stato in sovrappeso, diciamo? Sì? Voglio dire che le tentazioni sono molto più forti. Consideriamo i semplici momenti di routine ordinaria, ad esempio, quando arriva il pensiero di qualcuno o qualcosa che ti toglie l'attenzione che stai dirigendo verso il mondo della spiritualità e la reindirizza verso oggetti vuoti, diciamo, solo per spremerti come farebbe una zanzara, per così dire. Allora questo trucco, più si va avanti, meno funziona. Il sistema spreca più energia. No, non è così. Direi che spende più energia all'inizio, quando è molto più facile far vacillare un uomo, spingerlo a dubbi e false percezioni o a qualsiasi altra cosa. Perché? Perché lo abbiamo detto più di una volta e lo ripeteremo ancora. E che cos'è una persona? Una persona è una risorsa per il sistema. Il suo contributo porterà un vantaggio al sistema. Giusto? Naturalmente, nessuno vuole perdere. Immaginate, amici, di aver investito del denaro in una banca che dovrebbe crescere, portarvi reddito, e poi, ecco, la banca chiude. Beh, è un peccato, sì? E nessuno restituisce il denaro. Così, un uomo che ha intrapreso con decisione un cammino spirituale e ha un obiettivo e un'aspirazione, è come una banca che chiude per il sistema stesso. Naturalmente questa persona non è interessante per il sistema. Il sistema combatterà, lo farà. Le tentazioni fanno paura. Ne abbiamo parlato più di una volta e in effetti le persone che si trovavano saldamente sulla via spirituale, di fronte a manifestazioni paranormali, ad alcune abilità che queste ricevevano, come profezie, predizioni o altro, sono molte, non le elencheremo. Allora le persone erano tentate. Perché? Perché ognuno di noi è un cacciatore dell'attenzione altrui. Per noi, sottolineo, per qualsiasi essere umano, è molto importante avere l'attenzione di qualcuno, e non solo un'opinione. L'attenzione è ciò che conta. E naturalmente ci sforziamo di raccoglierne quanta più possibile. E quando le persone iniziano a prestare attenzione a se stesse perché hanno manifestato capacità straordinarie, la tentazione è forte. Una persona, a volte, non si accorge nemmeno che, invece di un sentiero dritto, sta deviando, camminando già in una foresta oscura, a lui sconosciuta, guidata dallo shaitan. Anche questo è vero.
La persona si rilassa.
Certo che si rilassa. La gente, l'attenzione degli altri, sai, è molto attraente.
Come hai detto tu, quando una persona è con Dio, i diavoli 100%. Sono in periferia da qualche parte. Quindi vediamo che un pensiero intrusivo arriva quando l'uomo indebolisce il suo scudo spirituale.
Esattamente. Quando inizia a pensare più a se stesso che a Dio, quando cerca di fare qualcosa di meglio per se stesso e non per il mondo spirituale, allora si indebolisce.
Ed ecco un'altra domanda, Igor Mikhailovich. Viviamo ancora in un formato consumistico della società, non nella società creativa. Molte persone lavorano più di 12 ore al giorno e possono fare pratica spirituale non 5 volte al giorno, ma per esempio 2 volte al giorno, al mattino e alla sera. E naturalmente è qui che entra in gioco la coscienza, che dice subito, beh, se non puoi fare la pratica spirituale 5 volte al giorno per 30 minuti, allora sei spacciato. Come commenta queste situazioni nella vita delle persone?
Ti dirò questo, se tu, amico mio, ascolti questi pensieri e li percepisci, allora sei condannato. Giusto? In realtà è molto semplice, nessuno ha cancellato le pratiche dinamiche. E cosa significa? Significa che devi essere sempre in uno stato di contatto spirituale e non perderlo. E qui è estremamente importante, non importa quale sia il vostro lavoro, se siete un cuoco o un neurochirurgo durante un'operazione, anche difficile, se vedete che state mettendo più attenzione in quello che state facendo che nell'amore di Dio, è sufficiente fermarsi per 30 secondi. Questi 30 secondi non risolvono nulla, ma sono più che sufficienti per immergersi dentro di voi. Potete fare la stessa pratica del lotus o la stessa preghiera profonda, parlando in linguaggio religioso, per ripristinare questo dialogo con Dio. È molto semplice. E poi, quando il contatto è stato ristabilito, potete riprendere il vostro lavoro. Per tutti, tu penserai alle tue azioni future. Non accadrà nulla in 30 secondi. Certo, bisogna scegliere il momento più adatto. Se siete un cuoco, avete qualcosa che brucia e cadete in meditazione per 30 secondi o un minuto, beh, il tempo va scelto. Ma è davvero molto semplice. O ancora, un uomo esegue un'operazione molto complicata e seria. La vita della persona che sta operando dipende da lui. Ma anche la sua stessa vita è importante, non è così? E ancora, chi continuerà questa operazione? Se egli uscirà dal cammino spirituale e romperà il legame con lo Spirito Santo, immediatamente arriverà lo Shaitan. Non c'è spazio per niente. Con chi vuoi fare questa operazione, amico mio? Sotto la guida dello Shaitan o sotto la guida dello Spirito Santo? Il tuo paziente ne trarrà maggiore beneficio. C'è un profondo significato qui. Dopotutto, lo Spirito Santo è sempre lì per aiutare. Per quanto riguarda lo Shaitan, il suo obiettivo e compito sono di minare e destabilizzare, farvi fare la cosa sbagliata, farvi commettere l'errore, per cui poi vi dispiacerete, perché lui vi incolperà di quell'errore, sebbene sia stato lui stesso a indurlo. Tuttavia non controlla le vostre mani, ha solo creato un desiderio per voi, vi ha solo dato un consiglio stupido che voi avete seguito. Quindi la colpa è vostra. Vedete com'è semplice. È così anche nella vita, cosa ci guida e con chi andiamo. Se camminiamo con lo Spirito Santo, non importa quanto sia difficile il percorso, perché sarebbe come la più piacevole passeggiata con la creatura che ti ama di più al mondo. Ma se camminiamo con lo Shaitan, la strada più facile si trasforma in una strada spaventosa, dura, e alla fine precipitosa. Non è così, è semplice. Ma la scelta, amici miei, è nostra, non di qualcun altro, giusto? Ed è qui che il significato della scelta è molto, molto importante. e passa attraverso di noi. Beh, come molti pensieri vengono fuori, così molte scelte passano attraverso di noi. Ma la gente non lo sa. Lo sanno. E anche quando lo sanno, e anche quando sono sul sentiero spirituale, a volte arrivano dei pensieri. Ed è normale. È molto importante che questi pensieri non prendano il sopravvento. Giusto? Ecco a cosa servono queste soste di un minuto. Sì, è chiaro che 5 volte al giorno fare mezz'ora di pratica o di preghiere profonde, beh, è meraviglioso, porta davvero una persona a un livello di percezione completamente diverso. È molto più facile, più calmo e confidente sul cammino spirituale, ci si sente più sicuri, ma viviamo in un formato consumistico. Non tutti abbiamo abbastanza tempo. La vanità, il lavoro, la responsabilità per i figli, per gli anziani. Ci sono troppi problemi. È qui che la pratica dinamica si rivela utile. Non importa se siete occupati o meno, potete sempre trovare mezzo minuto per ristabilire questa connessione spirituale ed è meglio non perderla. Qui avete la possibilità, diciamo 2 volte al giorno, come avete detto, sì, di fare la pratica al mattino e alla sera. Quando vi svegliate al mattino, la prima cosa a cui dovete pensare è l'amore di Dio, quanto è forte il vostro contatto con il mondo spirituale. Dopo aver fatto la pratica, la rafforzate e la mantenete per tutto il giorno, senza indebolirla in alcun modo. Quando sentite che vi siete un po' raffreddati, riscaldatevi e proseguite. La sera, prima di andare a letto, ripetete la pratica. L'opzione migliore è quella di addormentarsi mentre fate la pratica. Prima fate la pratica, poi andate a letto e addormentatevi mentre continuate la pratica. In caso contrario, molte persone si addormenteranno molto rapidamente e la pratica non sarà efficace. Ecco perché è corretto eseguire la pratica e poi andare a dormire come continuazione della stessa. Allora, come si dice, essendo pieni di amore per Dio, non fa paura addormentarsi. Giusto?
Igor Mikhailovich, grazie mille. Lei ha appena parlato di professioni come il chirurgo, il cuoco, ma ci sono situazioni in cui, a quanto pare, gli atleti vanno ad allenarsi e non proprio, diciamo, in uno stato d'animo costruttivo, ma è comunque...
La metterò così. Quando eravamo nello sport, allenavamo i ragazzi e partecipavamo a molte competizioni sportive. E non parlerò per me, ma per quanto riguarda i ragazzi che allenavamo, c'era una grande differenza tra quelli che erano sul sentiero spirituale e quelli che facevano solo finta. Giocavano, per così dire, per stare con noi. Sì, era qui in piedi, ma... Beh, si capiva se era un vivente, se aspirava alla vita, o se era solo controllato da un demone. E c'era una grande differenza.
E qual è questa differenza?
Faccio un semplice esempio. I nostri ragazzi, che avevano, diciamo, anche una formazione di base a livello di 4-5 anni, si sono confrontati con atleti che, per essere chiari, un atleta alle prime armi contro un maestro, e l'atleta alle prime armi ha vinto. Perché? Perché è calmo e vivace. E i maestri, con 10 o più anni di esperienza, si sono presentati alla competizione divenendo più deboli. E c'è un fenomeno. Beh, chi è impegnato in sport seri sa cosa intendo. Questo è un uomo che si sta preparando. Ha passato 10 anni della sua vita a preparare il suo corpo, i suoi riflessi e molte altre cose. Ma quando si trova in un vero sparring, non in una sessione di allenamento, ma in una vera competizione, è inibito.
Responsabilità.
E spesso, sì, l'allenatore viene istruito a dargli un po' di ormoni per tirarlo su. Ma cosa succede in realtà? La coscienza si restringe e un uomo, ad esempio, da maestro con 10 anni di esperienza, diventa, non so, come un principiante di 3 anni. Non ha nessuna abilità, niente. Tutto quello che si ritrovano è il riflesso che hanno allenato e la speranza che funzioni. È vero. Guardiamo i momenti di ordinaria potenza, la velocità, la forza del contatto. Parliamone con attenzione, perché sono molto più deboli durante le gare che in palestra. Perché? Perché in palestra una persona si sente sicura e protetta, anche se fa sparring in allenamento, ma capisce che è tutto un gioco. Mentre in una competizione deve venire fuori con piena responsabilità, trovandosi faccia a faccia con un avversario altrettanto determinato. È stato divertente da vedere. Nel pugilato va più o meno bene, in qualche modo è tutto basato sui riflessi, ma nelle arti marziali è stato molto interessante. Quando una persona esce e c'è l'impressione che abbia dimenticato tutto, ecco, questo è tutto. Non c'è abilità, non c'è niente. È come una rissa di strada.
La lotta?
Sì, è una lotta. È un'altra cosa, è quando esce un maestro. È pieno di spirito, è calmo. Ogni sua mossa è perfetta, non ha nulla da perdere. Ed è calmo. Non gli importa se vince o perde. Ma naturalmente, l'allenamento e la preparazione spirituale hanno un ruolo molto più importante. Perché? Perché le persone si aggrappano molto di più alla spiritualità. Per loro questo è il vero obiettivo. Ma per molti, quando fanno sport, l'obiettivo è vincere, diventare qualcosa, guadagnarsi un nome. Ma i nostri ragazzi non hanno mai cercato di guadagnarsi un nome o qualcos'altro. Lo sport era un'attività fisica e un'opportunità per, diciamo, mettersi alla prova nelle competizioni. Niente di più.
Una sfida per se stessi.
Sì. È stato particolarmente interessante nel Kumite, beh, per chi lo conosce, le vecchie tradizioni. In generale è molto serio. Quando si tratta, come dire, di pugilato, sì, ci sono rischi, c'è un pericolo, ma si capisce bene che c'è assistenza medica e arbitri e tutto è in qualche modo relativamente sicuro. Ma hai anche una certa abilità, quindi il combattimento è ancora più sicuro.
C'è una rete di sicurezza.
Gli incidenti capitano, ma capitano anche ai giocatori di scacchi, quindi qui può succedere di tutto, giusto? Ma quando ci sono competizioni più serie, diciamo quelle che risalgono a Bodhidharma, allora diventa molto più interessante e si manifesta molto meglio. Devo dire che in queste competizioni la maggior parte delle persone che si presentano sono persone che comunque sono saldamente sul sentiero spirituale, con una profonda comprensione di aspetti completamente diversi del nostro essere rispetto ai soliti atleti. Quindi anche lì non ci sono sciocchezze e l'incontro non si trasforma mai in una rissa di strada. Ma questo è un argomento a parte. Tuttavia, questo dimostra che, in realtà, l'esercizio spirituale aiuta ovunque. Non importa quale sia la tua professione, se sei uno sportivo, se sei un chirurgo, non importa. Ma la cosa interessante è che credo che le pratiche spirituali aiuterebbero molto gli astronauti. Dopotutto, quando ci si trova in quelle situazioni, sì, gli psicologi lavorano con loro e tutto il resto, ma le persone che sono state nello spazio sperimentano qualcosa che gli psicologi non possono nemmeno immaginare. Gli astronauti devono divincolarsi e in qualche modo dire qualcosa di non del tutto vero sui loro sentimenti soggettivi e sul loro stato di salute generale, per avere un'altra possibilità di andarci di nuovo. Lì una persona sperimenta davvero una grande libertà della personalità. E molte cose che noi attribuiamo al misticismo in realtà cominciano a verificarsi con loro. È interessante. Beh, prima di tutto devono aggrapparsi a Dio. E poi il risultato sarà buono. Immaginate di utilizzare le opportunità della loro professione per la loro crescita spirituale. È meraviglioso.
Sì, anche l'informazione che lei ha appena dato su quanto lo sviluppo spirituale influisca sulla produttività umana è molto sorprendente e stupisce. Lei ha fatto un esempio di questi 10 anni in cui un uomo si è allenato e ne è uscito
come uno che si allena da 3 anni.
70%. Sì, il sistema ruba la produttività. Se si è nel panico, se si è in uno stato di coscienza ristretto. Anni di vita buttati via, a quanto pare.
Lo dirò così. Abbiamo visto molti combattimenti. Chi è appassionato di boxe, per esempio, ha visto molti combattimenti. Chi non li ha visti, li guardi. E quando una persona entra in scena, carica per un combattimento, secondo il nostro comune modo di pensare mondano, e quando una persona è assolutamente calma, si capisce subito chi vincerà. Vedete, non c'è nemmeno bisogno di scommettere. Sono sul ring. Hanno quasi lo stesso livello di allenamento, fisico, intendo dire, abilità, meriti, tutto. Ma a seconda di quanto una persona sia calma, o preoccupata, o sotto pressione da responsabilità, si può capire chi vincerà. E di norma, sì, succede quasi sempre, salvo rare eccezioni. Perché? Perché lo sport è sport, e questo nello sport è totalmente imprevedibile. Anche un campione del mondo può, diciamo, perdere contro un ragazzo del cortile che non ha mai praticato la boxe, perché casualità. E nello sport, soprattutto in questo tipo di sport, il caso decide molto. Ecco perché è interessante.
E quindi nella vita, quanto è importante lo sviluppo spirituale? Quanto
certo.
Dovrebbe essere una priorità per ogni persona?
Dovrebbe esserlo, per ogni persona. Non c'è niente di più importante della vita. E questa, amici, è la cosa più importante. E non dobbiamo dimenticarlo. Tutto in questo mondo sta passando. Ma se non otteniamo la vita, allora non ha senso la nostra esistenza e la nostra successiva esistenza. Beh, è triste, ma è plasmata da noi. Quindi tutto dipende da noi. E dobbiamo iniziare, amici, amandoci l'un l'altro. Grazie.
Grazie mille, Igor Mikhailovich.
Grazie a voi, amici. Pace a voi.